Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Cari amiche e cari amici, ben ritrovate, ben ritrovati per il nostro consueto appuntamento con Volersi Bene in questo appuntamento, 365esima puntata, e siamo ancora una volta insieme per cercare di riflettere, di capire come dare valore alla nostra crescita personale, anche perché quando cresciamo noi facciamo crescere gli altri. È dunque sempre per me un'occasione di riflessione, di crescita, di poter condividere con voi dei concetti, e oggi vorrei parlarvi di quali sono gli assi di un cammino di crescita. Vorrei proprio cercare di introdurre una tematica che abbiamo già in realtà affrontato in diverse sfaccettature, ma che in questa puntata torneremo a focalizzare, mi auguro, con maggiore chiarezza e soprattutto con una forte consapevolezza. Come voi sapete, questa è una trasmissione che va in onda ogni domenica sera, Dio piacendo, e che si ritrova in questa spiaggia dove, come dico sempre, si può virtualmente camminare a piedi nudi. È una metafora che io utilizzo per dire che c'è sempre la possibilità all'interno della nostra vita di concederci uno spazio. D'altronde, se noi non ci concediamo uno spazio di meditazione, di riflessione, di preghiera, di quella sana solitudine, in quel silenzio che non è assordante, perché non è un vuoto, ma in quel silenzio che invece ci permette di riempire la nostra vita di tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere bene il viaggio della nostra vita, e conseguentemente avere la possibilità di sapere in che modo procedere in questo nostro cammino, in questa nostra crescita. Siamo dunque qui perché vogliamo in qualche modo cercare di comprendere che cosa vuol dire crescere veramente. Già, cosa vuol dire crescere veramente? Sappiamo benissimo che la crescita psicologica, affettiva, morale, etica, spirituale, non coincide con l'età cronologica. Pensare che, per sintetizzare, la maturità psicologica coincida con la maturità anagrafica sarebbe davvero, se fosse così, un meraviglioso passaggio evolutivo, perché vorrebbe dire che tutti a 30 anni abbiamo veramente 30 anni, a 40 ne abbiamo veramente 40, e così via. Invece sappiamo che il cammino della crescita, come abbiamo visto due domeniche fa, può avere dei blocchi, può avere degli arresti, può avere delle situazioni che in effetti ci mettono in seria difficoltà. Quali sono allora i tre principali assi della crescita? Quali sono cioè le tre direzioni? Beh, innanzitutto io parlerei della solidità dell'essere. Questa è un'espressione molto bella, perché la parola solidità già dà un senso in sé di fortezza, di stabilità, di sicurezza, di qualcosa che affonda le radici come un albero in un terreno e da lì nessuno ci toglie più. È bello quando gli esseri umani imparano a conquistarsela, questa felicità, quando gli esseri umani imparano a conquistarsi la serenità, quando gli esseri umani, in altri termini, diventando persone adulte per davvero e non soltanto dal punto di vista anagrafico, riescono a concedersi il permesso di essere felici. E questa crescita della roccia dell'essere è quella che ci libera da tutte le nostre alienazioni. Sapete quante volte ci sono, nei test che si fanno, persone che hanno un'alienazione del sé? Cosa vuol dire essere alienati? Vuol dire essere strani a se stessi. vuol dire essere dei clandestini che vivono a bordo di una nave e devono nascondersi in continuazione col timore di essere scoperti, col timore di essere catturati. Essere clandestini vuol dire non poter avere quello spazio psicologico di libero movimento in cui ognuno di noi esprime chi è, esprime la propria persona, esprime per davvero la propria natura, quello che cioè realmente è e dunque si manifesta per quello che è. La possibilità che dunque noi abbiamo di crescere è fondamentale, perché se non c'è questa libertà, se non c'è questa roccia dell'essere, non si va molto lontano, non si va da nessuna parte, a dire il vero. Allora vuol dire che quando una persona diventa solida, avverte dentro di sé di potersi sviluppare, di poter cioè appoggiarsi a qualcosa di certo, che è il suo vero sé, è quello che veramente è. Come dice Dio, io sono colui che sono, non io sono colui che fa, colui che appare, ma io sono colui che sono, cioè la roccia dell'essere è l'espressione della nostra vera identità. E dunque che cosa vuol dire? Che se io non imparo a liberarmi da tutti quei condizionamenti che ho ricevuto nel corso della mia vita, non potrò diventare veramente libero di manifestarmi. Se io non so cogliere quali sono le mie aspirazioni, quali sono i miei talenti, quali sono i miei valori, quali sono le attività che davvero mi riempiono di vitalità, di entusiasmo e di gioia, come potrò andare avanti? Come potrò essere una persona che si manifesta? Questo non potrà mai essere, ma non perché io non abbia la potenzialità di poterlo fare, sia ben chiaro questo, ma semplicemente perché non mi sono dato mai la possibilità di esternare questa parte di me. Allora, da questo punto di vista, è ben chiaro che se noi non incominciamo a liberarci dai condizionamenti esterni, da quello che ci è stato in qualche modo gettato addosso, senza che magari noi nemmeno fossimo coscienti e consapevoli di questo, difficilmente potremmo trovare la nostra serenità. Ma c'è un'altra tappa fondamentale. Quando incominciamo a fare riferimento alle nostre certezze ed evidenze più profonde, questo avviene quando la roccia dell'essere emerge. Quando cioè sento sempre di più che cosa mi fa star bene e che cosa mi fa star male, quali sono le relazioni che mi arricchiscono e quali sono le relazioni che mi tolgono energia. Perché dovremmo frequentare delle persone che ci tolgono energia? Qual è il motivo? Un conto è aiutare, e un conto è farsi derubare dalle proprie energie, non è la stessa cosa, eh? Per cui aiutare il prossimo è una scelta, è un valore, è probabilmente per qualcuno lo scopo della sua vita, ma un conto è lasciarsi derubare dagli altri. Chi si fa derubare, tra le altre cose, quali ricchezze di sé potrà poi donare a chi veramente ha bisogno di lui? Ecco che allora, da questo punto di vista, incominciare a dire questo sono io, questa è la mia vita, questo è quello che sento, incomincia a fare la differenza. Una terza tappa è quella della libertà interiore. La libertà interiore è quando, a un certo punto, faccio riferimento alla mia coscienza profonda e dunque mi sento libero di esprimere questa parte di me. Diventa autonomo, non ho più bisogno dell'approvazione degli altri. Non ho più bisogno di continuare a chiedere se quello che sento e se quello che penso va bene. Per quanto tempo d'altronde noi chiediamo il permesso agli altri? Per tantissimo tempo. Deve arrivare il momento in cui questo non accade più. E questo vuol dire diventare persone adulte. Da adolescenti lo facciamo in maniera un po' goffa, a volte in maniera un po' troppo irruente, aggressiva, a volte diventiamo troppo polemici, ma è quel bisogno che abbiamo di trovare la nostra autonomia e di dire: ma perché devo studiare per forza in quel modo lì? O perché dovrei per forza fare quel corso di studio, quel corso di laurea? E cioè trovare, detto in altri termini, questa libertà interiore che nasce appunto dal fatto che ho ben chiara, ben chiaro davanti a me questo progetto, questa visione di chi sono veramente e di cosa mi fa star bene. Un altro asse fondamentale per raggiungere la piena armonia nella vita è la cosiddetta maturità affettiva. È quello che ci insegna fondamentalmente ad amare gli altri in modo incondizionato. Quando noi sapremo amare gli altri in modo incondizionato, vuol dire che saremo liberi dal punto di vista affettivo, vuol dire che non avremo più bisogno di quel riconoscimento e non avremo più bisogno fondamentalmente di quella continua elemosina di affetto che è così intrinsecamente presente nella creatura umana. Abbiamo un bisogno malaticcio di essere amati, questo ci dobbiamo dire. Dobbiamo essere onesti, onesti con noi stessi. Tutti noi abbiamo questo bisogno malaticcio. Siamo pallidi, siamo anemici, siamo carenti. Insomma, ci manca questa fondamentale capacità di sentirci amati. E allora diventiamo egocentrici, abbiamo bisogno di attirare l'attenzione su di noi in tutti i modi. Quante persone che ma non lo fanno attenzione con una vera e propria malafede, sapete, ma continuano a dire: io esisto, guarda come sono brava, guarda come sono buono, guarda come sono gentile, guarda come sono disponibile, guarda qui, guarda su, guarda giù. E dunque si vive sempre con questo bisogno di essere egocentrici, di interessati, dipendenti sempre dagli altri. A volte si diventa addirittura inesistenti, invisibili, si scompare la vista del mondo, la vista degli altri, ci si inchiude nel proprio bunker, nella propria fantasia, nella propria farneticazione mentale o anche nelle nostre paranoie, nel nostro sentirsi continuamente perseguitati dagli altri. Quando allora noi abbiamo un amore captativo, quando noi abbiamo un forte bisogno di essere amati, significa che siamo ancora in una fase infantile, significa che siamo ancora lì a chiedere alla mamma e al papà questo affetto, questo riconoscimento. Quando allora noi aspettiamo un ritorno e quando viviamo una dolorosa frustrazione quando non ci arriva nulla, quando soffriamo molto, quando non ci sentiamo apprezzati, significa che siamo in uno stato di maturità affettiva. Ora, quante persone sono mature? La minoranza, parliamoci chiaro, la minoranza proprio, e quando dico minoranza intendo proprio la minoranza. Sicuramente io non lo ero, al suo tempo, ne sono certissimamente certo. E devo dire che questo è anche il motivo per cui si mettono su relazioni sbilanciate, squilibrate, che poi reggono il tempo che può durare l'effetto di uno psicofarmaco. Ma quando un psicofarmaco termina, si ritorna di nuovo in quella ferita e si ritorna di nuovo in quella angosciosa sensazione di non essere amati, di non essere meritevoli di amore. Allora a questo punto noi incominciamo a capire che una persona matura quando ha dei gesti di amore gratuito. Questi sono i segnali positivi. Quando c'è una persona progressivamente si decentra da se stessa. Quanto è importante imparare a decentrarsi da sé e quanto è difficile. Io credo che questo lo facciano poche persone in realtà. Anche i santi a volte fanno fatica a decentrarsi. Eppure una persona che si santifica impara proprio questo, impara a decentrarsi, impara a mettere Dio al primo posto e impara a mettere il suo ego dove deve essere messo, nelle braccia di Dio, perché Dio guarisce Dio trasforma e Dio ci dà la possibilità di diventare delle persone migliori. E da questo punto di vista, ecco che è importante capire che la realtà dell'altro, i bisogni dell'altro, il bene dell'altro, diventano molto più importanti del mio bene, dei miei interessi, dei miei bisogni. Chi dunque fa questo passaggio impara a vivere meglio le inevitabili frustrazioni affettive, perché sia ben chiaro che le frustrazioni affettive fanno parte del viaggio della vita, eh? Perché non è che ci sia qualcuno che può pensare di non avere, non ricevere frustrazioni affettive. La delusione te la dà il figlio, te la dà la figlia, te la dà il coniuge, te la dà l'amico, te la dà chiunque, anche il don, guardate che anche il don può dare una frustrazione affettiva, C'è solo uno che non dà nessuna frustrazione affettiva in realtà, uno. Detto ciò, quando il bisogno malaticcio di essere amati è scomparso, ecco che incominciamo ad accettare che qualcuno può anche provare dei sentimenti negativi nei nostri confronti senza andare in crisi, senza sentirsi rifiutati, senza sentirsi feriti, senza sentirsi offesi. E come hai avuto tu il coraggio di... Possiamo cioè incominciare a dire che il nostro relazionarsi con gli altri diventa maturo, perché noi siamo diventati più mature e più maturi, e dunque la nostra solidità dell'essere con la solidità affettiva ci consente anche di accettare che l'altro o l'altra mi dicono o facciano o pensino cose che potrebbero ferirmi. Questo vuol dire che la mia sensibilità non c'è più? No, ma è una sensibilità gestita, è una sensibilità matura, è una sensibilità, diciamo, col termostato, se preferite con degli ammortizzatori. Per cui è una sensibilità che sa gestire meglio, sa prendere meglio le cose. Non che non sente, la sensibilità ci fa sentire, ma si sente in modo diverso. Per cui questa sensibilità non condiziona più comunque il nostro vissuto. Per cui basta essere permalosi, basta chiudersi in se stessi, basta volersi vendicare, basta tutte queste cose qua. Tutte queste cose qua spariscono fondamentalmente. E allora il bisogno di essere amati che sussiste per tutta la vita, un bisogno che poi quando si matura diventa più un desiderio che un bisogno, rimane e contribuirà a che cosa? A favorire la nostra crescita e la nostra felicità. Qui si comincia a sviluppare l'amore incondizionato, cioè quell'amore generoso, quell'amore che come il sole si dona, il solo donarsi da gioia. Non è facile, lo ripeto, perché con le parole si fa presto. Però l'obiettivo ce lo dobbiamo dare, dobbiamo chiamare le cose per nome se vogliamo fare dei passi in avanti. Infine abbiamo l'asse della coscienza profonda, della docilità alla coscienza profonda, cioè invece di dover apparire, invece di ricercare il perfezionismo, invece di vivere per il potere, per l'avere, per il riconoscimento degli altri, incominciamo a che cosa? A mettere al primo posto quello che veramente ci permette di esistere nella pienezza del nostro sé. E allora che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo questa docilità alla coscienza dell'essere, ecco che noi incominciamo a che cosa? Lasciamo ad essere molto più morbidi, molto più elastici, molto più tolleranti. Cominciamo proprio a diventare più, ma in maniera spontanea, non in maniera forzata. Cioè in maniera spontanea diventiamo delle persone più libere, che pressano di meno gli altri, si lasciano pressare meno dagli altri. Che si lasciano meno infastidire dal comportamento degli altri e che contemporaneamente smettono di infastidire la vita degli altri con il nostro comportamento ossessivo, maniacale, controllante, ansioso, pauroso, rabbioso, nervoso, insoddisfatto. Devo andare avanti? E allora da questo punto di vista incominciamo a gustare la soddisfazione profonda di prendere delle decisioni che sono in linea col nostro vero sé, con la nostra vera coscienza profonda, cioè con l'essere chi siamo. Che bello questo, quando tu prendi la decisione che sai che è corrispondente a ciò che di più profondo c'è dentro di te. Allora quella è una decisione che fai. senza troppe esitazioni e che soprattutto fai anche con cosa? Con leggerezza, perché ti viene da fare proprio con questa consapevolezza interiore. Allora arriviamo a che cosa in questo modo? Arriviamo a progredire sempre di più. Arriviamo cioè a diventare sempre, è un termine preciso, più leggeri, più leggere. Diventiamo uomini più leggeri e donne più leggere. E lo diventiamo perché? Perché sappiamo che quello che stiamo vivendo, che quello che stiamo facendo, che quello per cui ci stiamo impegnando, quello per cui magari stiamo anche soffrendo, vedi un percorso di guarigione, vedi un cammino terapeutico, vedi il fatto di dover imparare qualcosa di nuovo che ci fa ovviamente all'inizio faticare molto, ma sentiamo che questa cosa qua è cosa buona e giusta per noi, perché corrisponde esattamente a questa dimensione di noi. Allora è qui che noi incominciamo a diventare liberi, ed è qui che noi con queste tre dimensioni incominciamo a sentirci veramente bene, perché è chiaro che quando questo avviene, finalmente, con la solidità dell'essere, con la maturità affettiva e con questa docilità che noi abbiamo nei confronti della nostra coscienza più profonda, cioè del nostro vero sé, della nostra anima, potremmo dire, queste tre realtà ci mettono nella condizione di trovare finalmente l'armonia e di trovare finalmente la vitalità, la fecondità, perché in questo modo, aggiungo, noi diventiamo delle persone molto più feconde, che riescono a donare molto di più agli altri, ma veramente molto di più agli altri. Eh sì, queste sono parole che vanno poi in realtà meditate, che vanno un po' fatte nostre, che vanno un po', come dire, prese un po' più con attenzione, perché sono delle parole che ci permettono di prendere davvero consapevolezza di che cosa significa camminare verso la maturità, di cosa vuol dire veramente camminare verso l'essere delle persone che diventano pienamente capaci di donarsi alla vita, agli altri e a se stesse. Siamo dunque arrivati alla fine, cari amiche e cari amici, di questa piccola radio dal cuore grande, che è Radio Evolution, che continua il suo viaggio, alla 365esima puntata, pensate un po'. Un particolare grazie a Sara per la sua preziosissima collaborazione, e naturalmente il viaggio continua. Grazie.